Alatri, 6 gennaio 1998, ore 16:50. Nicola, mamma, questa mattina mentre non sapevi come abbordare la narrazione del miracolo che riguarda Caterina e che gli amici di padre Raffaele desiderano che tu unisca al calendario che lo raffigura col piccolo Daniele, ti ho spinto a contemplare quella immagine. La soavità e la dolcezza che emanano da quel sacerdote 74enne che tiene tra le braccia il piccolo Daniele come un fiore partorito dal suo amore ti rivelano la profondità e la santità del suo animo sacerdotale che attinge direttamente da Dio purezza e forza di donazione. Sì, mamma, anche tu sei stata piccolo strumento e tramite tra la mamma Caterina che si dibatteva in scelte dolorosissime tra l'adesione o meno ai neocatecumenali, di cui il marito era un adepto convinto, mentre Gesù Eucaristico bussava al suo cuore di fervida credente. La scelta prioritaria dell'unione della famiglia e poi la nuova gravidanza, la quinta, mentre tutte le forze avverse la spingevano verso l'aborto. L'insidia della scienza umana che le prospettava un bimbo affetto da malformazioni genetiche, mentre più difficile e logorante si faceva la sua scelta. Ma alle spalle c'era la implorazione silenziosa ed ininterrotta di padre Raffaele che forava i cieli, unita alla mia che portava avanti il nostro meraviglioso disegno di amore. Altre strade si sono aperte in seno a quella famiglia che l'eroismo di una madre fa grande al cospetto di Dio. Amore reciproco, verità non condizionata da foschie ma resa tersa e luminosa, mentre la consapevolezza della grazia si irradia e rende felice il cuore di ogni membro di essa. Grazie Caterina, perché mi hai reso vittorioso di un dono che con gioia offro al mio Gesù. Tuo Nicola. 8 gennaio 1998, ore 1:56. Nicola, mamma, i messaggi che tuo tramite arrivano a padre Raffaele, a volte letificanti, qualche volta di rimprovero, provengono tutti dal cielo, che con amore infinito nutre, saggia, fortifica, prova quest'anima eletta. Il tuo apporto è semplicemente marginale, ha il solo vantaggio che tali annunci non possono essere che veritieri, poiché arrivano attraverso un canale non contaminato, quale quello che mi lega a te, mia madre. L'affetto che padre Raffaele sente per te, per Maria e per tutta la famiglia nasce dalla convivenza, dalla conoscenza e quindi dalla necessità delle vostre anime che spinge l'Apostolo a donarsi così come si dona a tutte le anime che cercano ed invocano il suo aiuto. Sì, in lui c'è anche della gratitudine, ma non di privilegio, perché anche lui diventa strumento dei doni che partendo dal cielo lo investo nel vostro animo. Come vedi, mamma, è sempre questo continuo flusso d'amore che partendo dal padre investe le sue creature nella misura della loro ricettività e chi più attinge più dona e nel donare arricchisce se stesso. Il banchetto che padre Raffaele apprestava nella nostra casa era il dono che a sua volta aveva ricevuto con il suo sacerdozio, ma il cibo era lui, Gesù, l'uomo Dio, che si donava a voi con il suo corpo, con il suo sangue, a voi che partecipavate con la vostra vera entità di fede solo a lui nota. Cadranno le scaglie dai vostri occhi tanto da non comprendere, ma da percepire il mistero, da amare il mistero. E nel mistero scompare il sacerdote che nel santissimo sacrificio si fonde e diventa un tutt'uno con la vittima divina. Chinate il capo, mamma, e con grande umiltà dite, sei tu il medico, Gesù, guariscimi. Perché sono malato. 10 gennaio 1998, ore 16:42. Mia cara Anna, Maria, mia figlia, è partita oggi a mezzogiorno per una vacanza all'estero e sono sola con la tua lettera fra le mani. L'avevo letta appena giunta in mio possesso, ma solo ora, nel silenzio della mia stanza, entro in comunione con te. Nel rivelarmi te stessa non faccio che rivivere le mie stesse preoccupazioni, periodi di apatia, meglio di abulia, in cui tutto mettevo in dubbio, le cadute, per poi riprendere lena, alternati a momenti di gioia in cui correvo, correvo felice. Come vedi, la lotta tra lo spirito pronto e la carne inferma è eterna ed investe ogni anima, ma i nostri protettori ci incalzano, ci dicono di non fermarci in sterili rimpianti, ma di andare sempre avanti con gli occhi fissi al sole di giustizia, all'amore che ci chiama, dove è luce e gioia. Il tempo passa veloce e tutto sarà ricostituito in Cristo, nostra salvezza. Animo, Anna, lo dico a te, lo ripeto in questo momento a me stessa. Il nostro Nicola ci sarà di guida e di aiuto. Un abbraccio affettuosissimo e ti stringo forte al mio cuore con amore di madre. Pina. 10 gennaio 1998, ore 17:25. Mia cara Lorenza, Sto rileggendo con grande interesse e trepidazione la tua lettera arrivata ieri sera. Sento la tua sofferenza, che trova una eco nel mio cuore ed avrei voluto comunicarti tanta gioia, quella gioia che viene da Gesù, da Nicola, che hanno accolto la tua anima ritornata libera e ti sono grati per il tuo atto di coraggio. Ma tu soffri tanto per una ferita ancora aperta ed ogni mia parola arriva a te falsata. E così taccio. Saranno loro a lenire il tuo dolore e a farti comprendere al momento giusto come il rapporto con Ivo era un rapporto falsato. Tu non amavi lui, ma bramavi il vero amore, quello che ti era stato negato nel primo matrimonio e che sinceramente ti verrà incontro quando, veramente libera, sarai in grado di raccogliere il frutto del tuo sacrificio. Perché Gesù non si lascia vincere in generosità e Nicola sarà sempre vicino per farti superare i passi bui. Augurandoti tanto bene, ti abbraccio con affetto. Tua Pina. 10 gennaio 1998, ore 18:43. Mia cara Elena, molto complessa la tua lettera del 6 gennaio in cui si alternano interrogativi angosciosi, bisognosi di luce vera, spinti sempre da una sofferenza che non trova risposta. Il grande mistero della sofferenza trova solo una risposta logica nell'amore del padre, amore misconosciuto e tradito proprio dalla creatura fatta oggetto delle attenzioni le più sollecite e delicate che solo il suo amore perfettissimo ed infinito poteva donare. Oggi restiamo inorriditi quando sentiamo che un figlio uccide chi ha dato a lui la vita e il confronto non ci sfiora neppure quando le mille volte abbiamo ucciso in noi l'amore di chi ci ha dato non solo la vita, ma continua a darcela ogni attimo, nonostante il nostro rifiuto. Perdonami se sono dura con te, ma è perché questa sera sono veritiera con me stessa. Da un'analisi più accurata tu durante i tuoi 60 anni ed io durante i miei 82, se con grande umiltà ci guardiamo dentro. No, sono certa che entrambe non vanteremo meriti. Ho pianto, ho lavorato, ho sofferto e la nostra sofferenza, retaggio unico delle nostre colpe, ci apparirà come dono, dono di purificazione che solo il suo amore di padre ci dona attraverso la passione del suo Gesù. Mi chiedi della comunione dei santi, anche quella dono preziosissimo dell'amore del padre. Unitevi nell'amore e vincerete per la stessa forza che si sprigiona da esso. Non ti chiedere chi ringraziare quando avverrà il miracolo della tua figliola. Ringrazia Dio Padre che dà il potere ai suoi santi di operare in nostro favore ed ognuno nella misura dei meriti acquistati, nella prova terrena e nella varietà dei doni ricevuti. Uniti nell'amore intercedono per noi tutti ed essi si uniscono le anime sante del purgatorio e le suppliche dei viventi che lottano ancora in questa terra. Spero esserti stata chiara. E nell'esortarti a non mollare nella fede, ti auguro ogni bene. Pina. 11 gennaio 1998, ore 10:20. Mi sentivo oppressa e triste. In me il bisogno di una confessione liberatrice si faceva impellente, mentre la difficoltà di attuarla attraverso un sacerdote frettoloso mi bloccava e mi chiedevo, ma quali sono i peccati che dovrei accusare? Buio totale. E Nicola? Mamma, ascoltami. Io sono in te e nella luce di Dio e vedo le tue colpe, le tue difficoltà, le tue mancanze più o meno gravi. Attraverso i miei messaggi illumino la tua coscienza e tu vedi qual è lo stato del tuo animo e il dolore che tu provi nell'avere offeso Dio. Diventa l'atto di contrizione il più perfetto che tu potessi pronunciare. Tu sai bene che anche io sono sacerdote e vittima e come mi avete visto celebrare fuso totalmente con Padre Raffaele, così puoi vedermi accanto a lui che ti assolve, che vi assolve. Chiedi a Padre Raffaele che alzi con me la sua mano benedicente mentre pronuncia con me, io ti assolvo, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Vai in pace. E così anche io ti mando in pace, mamma. gennaio 1998, ore 4:10. Nicola. Mamma, l'attacco di ieri sera che ha visto a terra Filippo e te è stato fortissimo, ma non ho permesso che lo scoraggiamento si impossessasse di te ed attraverso il messaggio del 17 luglio del 96 è stata proprio la mamma nostra dolcissima che ha parlato al tuo cuore. Ora riprendi Lena con cuore contrito, consola il tuo Gesù che hai ferito nel suo amore. Quello di ieri sera era stato un giorno particolare di grazie. Orizzonti infiniti e profetici con l'avallo di Padre Raffaele si rivelavano al tuo spirito. Io, Nicola, connaturato e presente in te, realmente sacerdote e vittima, potevo rimettere le tue colpe dopo di averti reso palese lo stato reale deficitario della tua anima illuminando la tua coscienza, mentre Padre Raffaele con la sua assoluzione ne confermava la validità anche a livello umano. Come vedi, c'erano i presupposti perché l'inferno tutto si scaricasse su te e su Filippo. Sei ancora stordita e zoppicante, ma animo, mamma, perché non sei sola. Ti ho messo accanto Anna Maria, anima illuminata e forte, sotto l'apparenza fragile. C'è Anna, la cui comunione con la tua anima è perfetta ed è la comunione dei santi in atto, vigile e protettiva. Poi ci sono io, il tuo Nicola, non più schiavo della carne, ma libero e potente più che mai. Vai in pace, mamma, perché tutti i tuoi desideri santi saranno esauditi, a maggiore ragione quelli che riguardano i miei fratelli. Non ti ha promesso questo Gesù? 13 gennaio 1998, ore 7. Nicola, mamma, sciogliti un momento, non pensare ad altro e ti chiarirò il punto di contrasto che divide te da Lidia. Lei sostiene che, essendo i suoi messaggi bellissimi e veritieri, quindi provenienti dal cielo, i suoi doni e carismi uguali o forse superiori ai tuoi, il suo amore verso Gesù eucaristico e verso il suo prossimo, grande la sua vita che fin dall'infanzia esce dal normale, non ammette che il canale attraverso il quale arrivano i miei messaggi siano esenti totalmente da interferenze, mentre i suoi no. È questo il punto focale che seduce anche anime solo in apparenza perfettamente illuminate, che costituisce un pericolo grave non solo per esse ma soprattutto per Lidia. Ai primi manca quella vera sete di verità che li porterebbe a ricercarla nei miei messaggi così chiarificatori e che da soli fugano ogni dubbio. In Lidia l'ubriacatura del suo io che non vuole ammettere di essere seconda a nessuno. In entrambi tanta, così poca umiltà, il non volere ammettere che Dio nella sua totale potentissima libertà di scelta avesse voluto creare un canale inattaccabile dal vostro acerrimo nemico, servendosi proprio di elementi così insignificanti quale sei tu, mamma, o io, che a mia insaputa lottavo per sfuggire a questo primato di sofferenza e poi di gloria. È solo mettersi in opposizione a Dio stesso. Perché tu sì ed io no? È lo stesso grido che echeggiò in cielo da parte di Lucifero e che risuona oggi nel mondo con accenti più o meno forti e convincenti. Esso annebbia intelligenze, distrugge il disegno di Dio e trasforma doni e carismi in trabocchetti. Mamma, io continuamente ti esorto a rivedere la tua vita, a cominciare da quel fatidico 1937. Sono passati ben 60 anni da allora e l'opera ininterrotta di Gesù nella tua anima, perché si realizzasse quel canale perfettamente idoneo a trasmettere la verità, ha avuto tutte le conferme possibili. Se tu sbagliavi, io ero pronto a correggerti e i miei libri sono pieni di rimproveri, esortazioni, richiami e luci diretti alla tua persona ed attraverso te ad ogni anima che nella umiltà implorava il mio aiuto. Una volta mi hai chiesto da quando ero presente nel pensiero creativo di Dio e ti risposi da sempre. E difatti dal momento della tua nascita e della mia ha inizio questo disegno meraviglioso e sconvolgente che non mi stanco mai di riportare alla tua memoria perché tu possa accettarlo in piena totalità di fede. Niente casuale nei disegni di Dio è così Padre Raffaele che in un momento della sua vita testimonia me, vittima e sacerdote. Anche Lidia fa parte ancora di questo disegno se saprà, con grande umiltà, riprendere il posto a lei assegnatole. C'è anche nei suoi scritti un richiamo chiarificatore che assegna a me il compito di guida attraverso te, mia madre, che ha il compito di confermare. I miracoli, le conversioni, le testimonianze si succedono a ritmo accelerato, perché tutto, come un grosso fiume, conferisce all'epilogo, portando con sé detriti e peccati. Il male, ed è tanto. Ma la potenza di Maria Santissima è infinita. 16 gennaio 1998, ore 4:05. Nicola. Maria Tecla, ho implorato per te la misericordia del Padre e sono venuto in tuo aiuto. Tua madre ti sarà resa perfettamente guarita e così la tua anima perché tu possa serenamente e coscientemente aprirti alla nuova vita che ti attende. Voglimi bene, come io te ne voglio. Tuo cugino Nicola. 16 gennaio 1998, ore 4:12. Nicola. Mamma, niente è impossibile a Dio il quale in un attimo può sanare ogni ferita solo se lo vogliamo. La differenza fra Francesco e Giacomo è che il primo crede ed è praticante, mentre il secondo no. 17 gennaio 1998, ore 7:50. Nicola. Mamma, un'onda di gioia infinita pervaso il tuo spirito, che invaso da una fede più grande che io ti comunicavo, alla tragica parola schizofrenia rispondeva esultante. Nessuno può condizionare o limitare la potenza infinita di Dio che con infinito amore si piega sulla sua creatura ferita a morte, tutta intera la ricrea, perché così lui vuole. Mamma, mamma, dillo a Cesare, consola Stefania ed anche tu apriti sempre più ad una fede che non teme confronti, perché tutto si rinnova nell'amore della Trinità tutta che farà nuova ogni cosa. 18 gennaio 1998, ore 9:05. Nicola. Mamma, la conoscenza del male nei suoi abissi più profondi ti turba. L'avere ignorato nei suoi aspetti più orridi per tantissimi anni è stato per te protezione d'amore delicato del padre per mantenerti serena e fiduciosa. Oggi potrai meglio apprezzare tali doni e come il tuo Gesù poco alla volta te ne abbia rivelato l'esistenza, spingendoti di pari passo a comprendere meglio la sua infinita sofferenza, la necessità assoluta della sua atroce passione richiestali dal padre, il prezzo dolorosissimo dell'adesione a tale progetto richiesto alla madre. Il dolore che tale conoscenza suscita nel tuo animo ti unisce alla sofferenza della Trinità tutta e diventa per te dono di purificazione e forza di fede. Ora comprenderai meglio la fusione di spirito con l'animo di Padre Raffaele, voluta da Maria, la Madre. Comprenderai come solo un sacerdote santo, che come il Cristo è sceso negli abissi del male ed ogni momento ne ha contatto, mantenendo intatta la sua purezza, possa salvare, riscattare con il Cristo tutti gli altri sacerdoti caduti nel laccio del nemico che gemono e chiedono aiuto. Sento la tua angoscia, mammuzza, come se un enorme muro ti si para davanti e ti sovrasta, pronto a franare per seppellirti. Ma non è così. Come sorreggevo e continuo a sorreggere Padre Raffaele nel momento cruciale dell'offerta, quando tutto se stesso si fonde con il Cristo, così sono in te, tu diventi forza della mia stessa forza. Rincuora Maria Tecla, ogni parola che tu scrivi è legge e comando per le forze del male e tutto fa parte del nostro disegno di amore. Grazie, Nicola. Grazie mio Gesù, ti amo. 19 gennaio 1998, ore 9:54, Nicola. Mamma, scrivi, ti chiarirò la differenza che passa fra il rapporto che unisce Anna Maria a Padre Raffaele ed il rapporto che unisce il tuo spirito al suo. In un certo senso è lo stesso sentimento di protezione, di tenero amore che il padre sente per la creatura a cui ha ridato la gioia di vivere, un po' come nella foto del piccolo Daniele. Ne riceve gioia e ricambia con amore. Non troverà mai in Anna Maria alcun sentimento che non sia di devozione. Diverso è il sentimento e il rapporto che a te lo lega. Fusione di spiriti che trovano il punto d'incontro in me, Nicola. Necessita l'uno dell'altro pur nella pienezza della vostra libertà e quando il suo punto di vista si scontra con il tuo, ecco che ti ergi a mia difesa, perché in quel momento sono io, Nicola, che impongo la mia verità. Amore sì, amore reciproco, tenerezza tanta, bisogno di conforto e protezione da parte tua e convalida quando le rivelazioni sono abissi di un'ascesi a te incomprensibile. 24 gennaio 1998, ore 5:10, Nicola. Mamma, il tuo cuore è pieno di una gioia incontenibile. I tuoi occhi sono fissi alla immagine di due figure ugualmente grandi e potenti che la televisione in diretta ti offre: Papa Wojtyla e Fidel Castro, nello sfondo un popolo esultante. Il Papa, come il padre del Vangelo, ritrova il figlio per il quale aveva tanto sofferto nella lunga attesa e lo ritrova alla fine dei suoi giorni, quando anche lui, l'atteso, deve misurare i suoi passi. Fidel Castro, nella sua lunga giustificazione diretta al suo popolo, riconosce di averlo privato della cosa veramente importante cui aveva diritto, la fede, e lo ridona alla Chiesa di Cristo, al suo pastore, il padre e il figlio. I due si sono incontrati quando forse temevano di non farcela più. Il vecchio Papa sofferente, stanco, provato, che si appoggia ad un bastone che è tutto un simbolo, e il figlio che da tempo sentiva la nostalgia ed il richiamo della casa del padre, ma non voleva lasciare indietro quella parte del suo popolo che gli era stata fedele. E il miracolo si compie in un giorno radioso di sole, nell'abbraccio meraviglioso fra il padre ed il figlio. Il padre può ora riabbracciare il suo popolo che esultante lo acclama e il figlio che raggiante e felice torna al suo amore dopo di avergli ridato il suo popolo che non aveva mai tradito, perché adesso aveva dato quello che gli aveva promesso. Ora, alla fine dei suoi giorni, gli dà quello che gli aveva tolto e che lui ha ritrovato, la fede. La commozione di entrambi è grande, prende possesso non solo di tutto un popolo presente al grande evento, ma si espande ed invade spiriti lontani che si interrogano. Così è stato per Diana d'Inghilterra e Madre Teresa di Calcutta. Le anime più aperte e sensibili sanno che è sempre Maria Santissima, l'invincibile condottiera che in una successione di atti preparati e portati avanti nel tempo conduce la umanità alla liberazione definitiva. Thank you.